Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Sono cresciuto negli Stati Uniti. Tristemente la società è cambiata moltissimo per il peggio da quando ero ragazzo. Ma tradizionalmente in America c'era ancora, ma molto di meno, c'era la mentalità che la libertà valeva più della vita. Un uomo famoso che faceva parte di quegli uomini che hanno liberato quello che poi sono diventati gli Stati Uniti dalla Gran Bretagna, aveva detto: dammi la libertà o dammi la morte. Cioè, preferisco morire cercando di essere libero che vivere da schiavo. Lui stava dicendo che la libertà vale più di qualsiasi cosa. Allora, si può combattere per la libertà da certe cose. Ma ormai nella società in cui viviamo c'è tanta schiavitù che neanche ci rendiamo conto. Siamo talmente abituati a essere sotto un giogo che spesso neanche ce ne rendiamo conto. È una condizione molto triste questo. Uno che non sa di essere schiavo non cerca la libertà. Per quanto questo è vero parlando di situazioni terreni, la schiavitù peggiore in assoluto è la schiavitù del peccato. Ma a differenza da schiavitù terreni, dove uno potrebbe combattere e forse liberarsi, nessun uomo può liberarsi dalla schiavitù del peccato. Si può avere una famiglia, un matrimonio, dove è brutto, c'è tensione tutti i giorni, il modo di valutare le cose è di litigare. E neanche si rende conto di questa schiavitù, è solo normale. È solo normale. Agitazione, egoismo, orgoglio. Quanto spesso siamo schiavi del nostro peccato, ci fa tanto male e non ci rendiamo conto nemmeno che siamo schiavi. Il peccato è un padrone furbo che non si fa vedere. Non si fa vedere. Molto spesso non crediamo di essere schiavi. Mille ragionamenti, giustificazioni, non ci vediamo per quello che siamo e non sappiamo di essere schiavi del peccato e perciò non cerchiamo la liberazione, perché non possiamo liberarci noi. Vogliamo andare avanti nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni? Gesù, in questo brano che vedremo oggi, parla con i giudei parlando del fatto che sono schiavi dei loro peccati. E poi parla loro e a noi di come essere liberati, veramente liberi. Visto che di natura siamo schiavi del peccato, quello che Gesù dichiara qui è molto importante per noi e per tutti. Come contesto ricordiamo che abbiamo appena passato il testo dei tabernacoli, Gesù è ancora a Gerusalemme, ancora predicando nel Tempio con grande folle, e prima in capitolo 8 arrivano un gruppo di farisei capi che portano una donna presa nell'adulterio cercando di intrappolare Gesù. E abbiamo visto che anziché intrappolare Gesù, Gesù ha reso manifesto il loro peccato, vanno via. Poi un altro gruppo di capi dei giudei cercano modo di screditare Gesù, Ma la tua testimonianza non è valida perché tu parli di te stesso. E Gesù, abbiamo visto nell'ultimo sermone, diceva, no, la mia testimonianza è vera, è verace, perché io so da dove vengo. Cioè, io vengo dal cielo, non sono dal mondo come voi, che potete mentire e mentite. Io sono dal cielo, io sono Dio incarnato e non posso mentire. Ma oltre a quello, per mostrarvi che anche con il vostro metro sbagliate, ci sono due testimoni. Ci sono io e c'è mio padre che testimonia di me, così mostra loro. Allora a quel punto loro vogliono screditarlo. Ma dov'è il tuo padre? Loro non vogliono accettare chi è Gesù. Perché accettare chi è Gesù veramente vuol dire inginocchiarti a Gesù. Non c'è altro modo. Vogliamo andare avanti? Ancora Gesù sta parlando con questi capi che cercavano in tutti i modi a screditare Gesù. E inizio in Giovanni 8, versetto 21. Gesù dunque disse loro di nuovo, io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. Prima di tutto, Gesù dichiara che sta per andare via, che sta per andare. Aveva appena detto loro precedentemente che loro non sapevano da dove veniva e dove andava, aveva detto loro. Qui dichiara che sta per andare via e che lo avrebbero cercato, ma anziché trovarlo, che sarebbero morti nei loro peccati. Questo è importante capire. È importante capire che dicendo morirete nel vostro peccato, cosa sta dicendo con quello? Sta dicendo voi, capi religiosi, siete peccatori e morirete nel vostro peccato, che vuol dire che sarete separati da Dio. Loro conoscevano le scritture, dire morirete nei vostri peccati, sarete separati da Dio per l'eternità, nella condanna eterna. Voi che vi considerate uomini spirituali, vi considerate uomini di Dio, siete peccatori e morirete nel vostro peccato. Poi dichiarando che non potevano andare dove andava lui, questo perché? Perché eravate peccatori, perché aveva già spiegato più volte che veniva dal cielo e tornava in cielo. Voi non potete andare in cielo con Dio, piuttosto morirete dei vostri peccati. Cioè loro capivano quello che stavano dicendo ed era molto molto forte e categorico. Allora, aveva già detto più volte in questo Evangelo che egli è Dio incarnato, egli è il giudice del mondo, il loro giudice, egli è venuto dal cielo, aveva già spiegato tutto questo, mostrato con i miracoli che era vero. Dicendo che sarebbero morti nel loro peccato, stava mostrando anche che voi siete peccatori e non è possibile per voi di liberarvi, morirete così. Perché l'uomo non può, noi non possiamo liberarci dai nostri peccati. Quanto male ci fa il nostro peccato. Ma questi uomini religiosi, esperti nelle scritture, erano accecati dal loro peccato, non capivano quello che Gesù diceva. Leggiamo il versetto 22. Dicevano perciò i giudei, vuole forse uccidersi? Perché dice, dove vado io, voi non potete venire? Non capivano proprio. Gesù non aveva parlato di morire, non aveva parlato di uccidersi, ma erano accecati perché il senso chiaro che lui tornava in cielo e loro non sarebbero andati in cielo, per loro era impossibile accettare. Quindi, ma forse lui parla di suicidarsi, e come quello non possiamo seguirlo perché noi non potremo suicidarci. Cioè loro prendono quello che è chiaro, lo girano totalmente per mettere lui in brutta luce e loro in buona luce. Erano schiavi dei loro peccati e non capivano. Quando noi cerchiamo di valutare le cose e la vita cristiana per conto nostro, senza umiliarci, senza sottometterci a Dio, vedremo tutto in modo storto. In un litigio, in decisione, nelle valutazioni di cose, se non vogliamo sottometterci a Dio, se non vogliamo umiliarci, non vediamo in modo chiaro. Vediamo il modo storto. Tutto è storto. Eppure mi colpisce il cuore di Gesù che parla con questi uomini per aiutarli a vedere il loro peccato. Cioè avrebbe potuto dire: voi siete così, vi lascio così. No, parla ancora per aiutarli a capire: no, voi non siete sulla via del cielo. E così versetti 23-24, ed egli disse loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Gesù qui dichiara in modo molto chiaro che loro erano di qua giù, poi spiega: siete di questo mondo, e loro capivano essere del mondo, essere del peccato. Io non sono di qua giù, io sono di lassù, io non sono di questo mondo, io non sono del peccato, io appartengo al cielo. Voi siete uomini naturali, pieni di peccato, io non sono un uomo naturale pieno di peccato. Voi appartenete alla terra, io al cielo. Cielo rappresenta non un luogo, quanto rappresenta cosa? La presenza di Dio. Voi non avete a che fare con stare nella presenza di Dio. Io sì, comunione con il Padre. E poi questo porta al perciò del versetto 24. Perciò, visto che siete del mondo, del peccato, perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati. Ma poi Gesù spiega: però c'è una via di salvezza. Voi siete peccatori e rimarrete peccatori e morirete nel nostro peccato senza Dio, però c'è una via di salvezza, c'è una via per non essere più peccatori. Qual è? Se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. C'è una via, e la via è di credere che io sono. Allora, questi giudei che conoscevano le scritture molto bene, per Gesù di dire: se non credete che io sono, per loro era chiarissimo. Quando Mosè aveva chiesto all'Eterno il suo nome, ha detto: io sono. Io sono. E Gesù dice: se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Per essere salvati, uno deve credere che Gesù è Dio. Devi credere con tutto il cuore che Gesù è l'Eterno, che vediamo in tutto l'Antico Testamento. Gesù è un grande uomo, ma non è mica solo un grande uomo. Gesù è superiore agli angeli, ma non è solo superiore agli angeli. Ci sono tantissime religioni che si chiamano cristiane che vedono Gesù in un ruolo molto elevato, molto alto, ma non proprio l'Eterno Dio. Gesù sta dicendo, se non credete quello che io sono, morirete nei vostri peccati. Potete essere religiosi, credere grandi cose di me, potete fare tante buone cose, ma se non mi accettate per chi sono. Cosa aveva detto Gesù in Giovanni 5? Chi non onora il figlio, come onora il padre, non onora nemmeno il padre. Quanto è importante capire questo. Certamente il fatto che Gesù è Dio non toglie il fatto che non riesco a comprendere, ma c'è una distinzione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. C'è comunione nell'unico Dio, c'è amore, c'è comunicazione, c'è un rapporto. Nel principio c'era la parola era presso Dio e la parola era Dio. E non possiamo dire, ma non ha senso, ma non ha senso per una logica limitata umana, non ha senso. Ma da quando è che Dio deve vivere dentro la scatola della nostra logica? Come puoi mettere l'infinito eterno in una scatola terreno di logica umana? Che assurdità. Questi giudei capiscono bene quello che Gesù sta dicendo. Per un giudeo che conosceva le scritture, se non credete che io sono, loro capivano quello che stava dicendo, però vogliono poter accusarlo pubblicamente di blasfemo e vogliono che lui dice ancora di più, che sia chiaro a tutti. E così leggiamo 25. Allora essi gli dissero, chi sei tu? E Gesù disse loro, proprio quello che vi dico. Allora, questa non è una domanda. Oh, chi sei? Non è una domanda, è un'accusa. Non è una domanda, è un'accusa. Chi stai dicendo di essere? Tu chi sei? Nel greco il tu viene davanti e è proprio messo per enfasi. Tu chi sei? Loro capivano quello che aveva detto, ma per loro era blasfemo, perché rifiutavano di ginocchiarsi davanti a colui che avevano visto fare i miracoli che l'Eterno aveva detto che avrebbe fatto quando sarebbe venuto in terra. E Gesù, sapendo che non era una domanda, per capire che non volevano, avevano capito, non volevano accettare, non risponde. Non risponde. Piuttosto dice, proprio quello che vi dico. Chi sei tu? Proprio quello che vi dico. Allora, nel greco c'è la parola l'inizio, il principio in questo versetto, e non c'è proprio, quindi un'altra traduzione, ho visto una decina e quasi tutti di varie lingue avevano questo, quello che vi dico dal principio. Chi sei? Sono quello che vi ho sempre detto, dall'inizio. Ecco chi sono. Non vi serve altre informazioni. Sono quello che vi ho sempre detto dal principio. Il problema non è non sapere, il problema è non accettare. E quante volte noi, Dio ci parla, ci mostra un peccato. E il problema non è non vedere, il problema è accettare. Ci mostra qualcosa che ci farebbe inginocchiarci e non vogliamo inginocchiarci e chiediamo più spiegazioni, ma non perché non è chiaro, perché non vogliamo inginocchiarci. Una cosa importante anche dall'altra direzione, quando stiamo parlando con qualcuno di Dio, purtroppo a volte anche con credenti, ma evangelizzando, e ci sono coloro che pongono obiezioni dopo obiezioni. Ma spiegami questo. Ma cosa succede così? Ma allora cosa di questo? Ma non sono domande sincere. Non sono cose che io voglio credere, ma non riesco a mettere insieme quello, questo mi ostacola. Molto spesso non sono domande sincere. Sono obiezioni per screditare il messaggio di Cristo. Allora vogliamo grande discernimento e se è una domanda sincera vogliamo spiegare, ma quando si capisce che no, non è una domanda dove vogliono capire, perché appena rispondiamo in modo chiaro, trovano un'altra obiezione e poi trovano un altro. Allora, non gettiamo perle davanti a porci. Dice, io vi dico la verità. Non rispondo a tutte le domande, ma vi dico la verità. Inginocchiati finché c'è tempo. Perché quel Gesù in cui non vuoi credere ritornerà come giudice tuo e mio. Comunque, per aiutare questi giudei, questi capi, a vedere il loro peccato e il loro bisogno della salvezza in Gesù, Gesù continua e ricorda loro che egli è il giudice del mondo e che quello che diceva veniva tutto dal Padre, colui che loro dicevano di seguire. Leggo i versetti 26-27. Io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Essi non capirono che parlava loro del Padre. Quando Gesù dichiara qui, io ho al vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, sta dicendo ancora, come aveva già detto, che è il giudice del mondo. Al vostro riguardo molte cose da giudicare, da dichiarare, da giudicare. Ma chi sei tu? Io sono il giudice del mondo. Vi giudicherò. Ho ancora cose, ma non ancora. Non era ancora il momento. Altrove Gesù dice, il figlio dell'uomo non è venuto per giudicare, ma per salvare. Poi verrà per giudicare. Quindi sta lasciando capire loro che lui è il giudice, ma c'è ancora tempo se si ravvedono. Il giorno arriverà e poi non ci sarà più tempo o più possibilità. Poi dichiara di essere mandato dal Padre e dichiara che colui che lo aveva mandato è verace. Questo è importante. Verace, totalmente, assolutamente verace in tutto quello che dichiara. E poi dichiarando che quello che Gesù dichiara al mondo aveva udito da colui che lo aveva mandato, che è verace, sta dichiarando che tutto quello che dice lui, Gesù, è anche verace. Le cose che ho udito le dico al mondo. Lui è verace, dice cose vere. Quello che dico io è quello che ho udito, quindi sono verace. Vogliamo fermarci, sappiamo questo. Ma quante verità sappiamo che non cambiano la nostra vita? Non è che ci aiuta solo a capire dottrina, se non viviamo quella dottrina, se non dirige la nostra vita. Quello Dio è verace. Gesù dichiara in Giovanni 14, io sono la verità. La Bibbia è la parola di Dio, ispirato da Dio. Quindi tutto quanto quello che Dio dichiara nella Bibbia è verace. La Bibbia è verace. Noi abbiamo mille pensieri falsi, ragionamenti falsi, e dobbiamo scegliere. Così dice Proverbi 3:5, non appoggiatevi sul vostro intendimento. Il vostro ragionamento. Devo scegliere, mi fido del mio ragionamento, del mio intendimento, o mi fido di quello che Dio dice? Comprometto perché così mi andrà bene, o dico no, non comprometto, solo tu puoi benedire per far andare bene. Il vero bene, che forse non è corto durata. Prendiamo ogni pensiero prigioniero di Cristo, perché abbiamo tanti pensieri falsi e ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Quindi io leggo, egli, Dio, è verace, e poi Gesù è verace, ma vivo quello? Mi fido di quello che Dio dichiara o mi fido dei miei ragionamenti, il mio intendimento, i miei pensieri? Piccolo appendice, estremamente importante. Questi uomini erano accecati, non capivano E quando camminiamo nel peccato, il nostro peccato ci acceca, non vediamo quello che è chiaro. Quando diamo spazio al peccato, quanto è importante camminare umilmente davanti a Dio. Comunque, questi uomini, essendo accecati dal loro peccato, non capivano che Gesù è il figlio di Dio. Gesù dichiara loro che avrebbero capito nel futuro. Voi non capite chi sono, capirete chi sono quando? Quando mi avrete crocifisso. Che comprende anche la risurrezione. Allora capirete. Leggo i versetti 28-29. Quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Allora, abbiamo visto questo termine, innalzare il figlio, in Giovanni 3. Innalzare il figlio vuol dire la morte sulla croce, perché di quello che so io è l'unica morte dove per far morire lo innalzo una persona al di sopra della terra, sulla croce lo appendi in alto. Ricordate che le persone sotto la croce guardavano in su a Gesù, e quindi Gesù usa questo per parlare della sua morte e risurrezione, tutto compreso. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, quindi sta dicendo: sarete voi colpevoli per la mia morte, come leggiamo in Atti 2 e 3, quando Pietro predica e dice: voi avete crocifisso il giusto. Però Dio lo avrebbe risuscitato. Quindi, mostrando la loro colpa, parlando della morte che comprende la risurrezione, sta dicendo: allora conoscerete che io sono. Conoscerete. Perché in Giovanni 10 nessuno prende la mia vita, ho il potere di riporla e ho il potere di riprenderla dopo. Parole assurde per un essere umano semplice. Nessun uomo può riprendere la vita dopo la morte, ma Gesù ha quel potere perché è Dio incarnato, e così loro avrebbero conosciuto che Egli è l'Io sono. E poi fa tutto quello che dice il Padre. Ricordate Giovanni 14, Filippo: mostrici il Padre, io sono con voi tanto tempo e non mi avete conosciuto, chi ha visto me ha visto il Padre. Così Gesù è Dio. E chi ha visto Gesù ha visto il Padre. E Gesù sta dichiarando a questi capi dei giudei: quando mi avrete crocifisso e io ritornerò in vita, conoscerete che io sono. La domanda è: noi riconosciamo in Gesù chi è? O studiamo Gesù come una figura storica, crediamo in Lui storicamente, o lo vediamo come Dio? Gesù faceva sempre la volontà del Padre. Diceva: faccio continuamente le cose che gli piacciono. O che possiamo noi crescere nel fare sempre, continuamente, le cose che piacciono a Dio. Come dice in Efesini 5. Voglio fermarci qua per ricordare con chi stava parlando Gesù. Stava parlando con i capi dei giudei, ma prima stava parlando alla folla che era ancora lì. Quindi la folla con cui stava parlando, lui viene interrotto da quel primo gruppo che portavano la donna adultera, poi viene interrotto da questi e parlava con prima questi e poi quelli, ma la folla era sempre lì, ascoltando. Adesso Gesù si rivolge alla folla, ma non a tutti, a certi, e vedremo quali certi nei versetti 30 a 32. Leggiamo. Mentre egli diceva queste cose, molti credettero in lui. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Molti della folla credettero in Gesù. Allora abbiamo già visto in questo Evangelo, iniziando il capitolo 2, che non tutti coloro che credettero in Gesù avevano la fede che salva. Ed è così anche oggi. C'è una fede intellettuale e poi c'è la fede di cuore che serve per la salvezza. In quello che Gesù dichiara a coloro che credettero in lui, Gesù rende chiaro che non tutti erano veramente i suoi discepoli. Non tutti avevano veramente accolto Gesù come il Cristo, figlio di Dio, il loro Salvatore. E Gesù perciò spiega qual è la prova, l'evidenza di fra questi che avevano creduto, quali erano coloro veramente salvati, veri discepoli, e quelli che non erano veramente salvati. E la prova è semplice: coloro che dimorano nella sua parola. Allora, quando lui dice: se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, sta dicendo esistono veri discepoli e esistono falsi discepoli che esternamente sono credenti, credono in Gesù, quello che dice credono, ma non sono veri discepoli. Nella Bibbia discepolo vuol dire salvato. In Atti leggiamo per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi discepolo non è un passo in più. Discepolo negli Evangeli, l'inizio degli Atti, vuol dire salvato. Quindi, se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Siete veramente salvati. Quindi, qual è la prova che uno è veramente un discepolo di Gesù? Ovvero che è veramente salvato? È quando quella persona dimora nella parola di Gesù Cristo. La salvezza non arriva perché dimoro nella parola di Cristo. La salvezza è per la vera fede. Ma la vera fede in cui Dio trasforma il cuore produce una vita in cui la persona come vita dimora nella parola di Cristo, che è una vita di ubbidienza. Dimorare, rimanere nella parola di Cristo vuol dire, fra l'altro, accogliere quella parola e camminare in quella parola. È una vita di ubbidienza per fede. La salvezza non è per mezzo di una vita di ubbidienza e di fede. La salvezza è per mezzo della fede, ma produce sempre un cammino di ubbidienza. Come cammino, ci sono cadute, ma non si rimane giù, si confessa il peccato. Prima Giovanni, un'epistola che dimostra questo, tante prove ripetute, e dimostra che la salvezza è per fede, ma la persona salvata cammina nella verità, cammina nella parola di Cristo. Dicendo questo, Gesù dichiara nel versetto 32 quale sarà il frutto di essere i veri discepoli. Visibile dal fatto che si dimora nella parola di sua. E leggo ancora 32. E conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Dimorare nella parola di Cristo, nella verità di Dio, porta a conoscere veramente la verità. Questi capi religiosi non avevano visto e capito le verità che Gesù dichiarava. Loro conoscevano le scritture, ma non dimoravano nelle scritture. Non accoglievano il Cristo. Non accettavano e non capivano. Gesù parlava in modo chiaro, non capivano. Conoscevano intellettualmente la Bibbia, ma non conoscevano la verità. Ma un vero discepolo, uno veramente salvato, conoscerete la verità. E, meraviglioso, la verità vi farà liberi, veramente liberi. Dicendo vi farà liberi, è chiaro che gli ascoltatori avevano capito che Gesù stava dicendo siete schiavi. Se dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, vuol dire voi attualmente siete schiavi. Non era difficile capire e hanno capito. Ma questo urta contro il loro orgoglio. Non sta parlando più con i capi, sta parlando con la folla. Molti avevano detto, creduto in lui, avevano creduto in lui, ma lui sta parlando e il loro orgoglio è offeso. Notiamo nella loro risposta quanto i loro cuori erano pieni di orgoglio. Purtroppo, come spesso, sono i nostri cuori. Leggo 33. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi? Allora, capivano che Gesù stava dicendo che erano schiavi. E il loro orgoglio li rendeva duri, non volevano accettare quello. Ma cosa vuol dire non siamo mai stati schiavi? Parlando umanamente, i giudei erano mai schiavi? Nel libro dei giudici, quante volte Dio aveva messo sotto il giogo? Ricordate in Gedeone e vari posti dovevano macinare il grano nascosti in buchi? Non erano schiavi? Non potevano avere chi affilava attrezzi, dovevano portare gli attrezzi dai loro nemici? Poi il tempo di Babilonia, portato in esilio, e non erano mai schiavi? Certo erano stati schiavi. E in questo momento era una nazione libera che comandava, o non è che erano soggiogati a Roma? Erano schiavi, ma molto, molto più di quello, erano schiavi dei loro peccati. Ma nel loro orgoglio non volevano vedere, non volevano ammettere, non volevano riconoscere che erano schiavi del loro peccato. E quanto facilmente anche noi abbiamo questo tipo di orgoglio. Vogliamo vederci bene. Non vogliamo la riprensione, perché vogliamo vederci bene. Vogliamo, ma no, non mi hai capito male, non hai capito. Vogliamo vederci bene, piuttosto che vedere chi siamo per essere liberati. La domanda, come reagisci tu quando qualcuno parla del tuo peccato? Sai, un esempio banale, ma uno vero forse, tu sei attaccato a quel smartphone. Ma no, non sono attaccato. Non vuoi vedere? Poi se sei attaccato a qualcos'altro, quello che pensano gli altri, o qualche altra cosa, e qualcuno con coraggio e con amore ti fa notare, ma tu non vuoi notare. Non siamo mai stati schiavi a nessuno, io non sono schiavo, io potrei smettere in qualunque momento. Smetti adesso? No, non adesso. Aiutare altri, gli uni gli altri, a vedere il proprio peccato è un atto di grande amore. E Gesù qui va avanti con grande amore per aiutare loro a vedere. E leggo versetto 34. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quando pecchiamo, siamo schiavi del peccato. Allora, cosa era successo pochi minuti prima? Quando i capi dei giudei sono venuti portando la donna presa in adulterio, cosa aveva detto Gesù a loro? Chi è senza peccato scagli per prima la pietra contro di lei, e uno per uno, iniziando dai più vecchi, sono tutti andando via, ammettendo non sono senza peccato. E la folla aveva appena sentito Gesù dire quello, e poi qui dichiara, chi fa il peccato è schiavo del peccato, se i vostri capi religiosi hanno ammesso con le loro azioni di essere tutti peccatori, volete dire che voi non siete peccatori? Ma chi pecca è schiavo del peccato. Voi dite di non essere mai stati schiavi? Ogni volta che peccate, dimostrate di essere schiavi del peccato, e quello che vale per loro vale per noi. E il peccato è un padrone terribile, cattivo, malvagio, che ci fa solo del male. Però ho detto prima, il peccato come padrone è furbo. Di solito agisce in modo che non si fa vedere. E siamo schiavi del peccato. Ma no, mi vedi male, non hai capito. Volendo vederci bene, e il peccato ride, perché come i padroni restiamo ancora sotto il suo potere. Solo se ci umiliamo per vedere il peccato possiamo vedere la schiavitù, per essere nei liberati. Infatti, quello che dice Gesù in 35-36 parla delle conseguenze del peccato e poi parla della liberazione disponibile. 35. Or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora, i giudei conoscevano la storia di Ismaele, il figlio di Abramo tramite la schiava Agar. E quando, ad un certo punto, era nato Isacco, è stato scacciato via dalla casa di Abramo, Ismaele, perché non era veramente suo figlio tramite la moglie, e quindi è stato scacciato via. Non è rimasto nella casa. E i giudei si vantavano, noi siamo discendenti di Isacco, noi siamo nella casa. Ma Gesù, dicendo questo per i giudei, questo era lampante, lo schiavo e chi pecca è schiavo, e voi siete schiavi, non rimani per sempre nella casa, non rimani per sempre nella presenza di Dio, sarà schiacciato. Prima avevo detto ai capi, morirete nei vostri peccati. E quindi questi giudei che seguivano tutto capivano. Chi pecca è schiavo del peccato, lo schiavo non rimane nella casa, morirete, non andrete con me, non potete andare con me in cielo. Loro seguivano quello che stava dicendo. Quando io ritorno, per giudicare, perché hai molte cose da dire e da giudicare a vostro riguardo e anche a voi folla, chi è schiavo del peccato non verrà con me in cielo, non potrà venire per me, con me. Quanto è importante capire che per natura siamo peccatori, schiavi del peccato, separati da Dio. Questa è una brutta notizia. Però Gesù non finisce il suo discorso con la brutta notizia, dichiara la più grande e meravigliosa notizia del mondo, la buona novella, la buona notizia, Evangelo, è un Vangelo, no? La buona notizia che c'è perdono, c'è liberazione dal peccato. Leggo versetto 36, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. È impossibile per noi di liberarci da soli dal nostro peccato. Nessuno può fare quello. Ma il figlio di Dio, sì, può liberarti. E se il figlio vi farà liberi, vi libererà, sarete veramente liberi. La vera liberazione dalla schiavitù del peccato e dalla condanna che quel peccato comporta. Allora, quanto è importante per noi di riconoscere che queste verità non sono semplici dottrine da sapere, ma sono la nostra vita in Cristo. Se siamo salvati, se siamo perdonati, questa dichiarazione da parte di Gesù Cristo parli di quando Dio ci ha salvato in Gesù Cristo e dichiara che siamo stati liberati dai nostri peccati. Eravamo schiavi dei nostri peccati, sotto la condanna eterna. Gesù Cristo ci ha fatto liberi, veramente liberi. Così dice Romani 8, giustificati dunque per fede, non c'è più condanna. Liberi, liberi dal peccato e dalla condanna causata dal peccato. Liberi in Gesù Cristo. Un rapporto con Dio. Non cacciati fuori dalla casa, ma nella casa con Dio per tutta l'eternità. Perciò in questo brano, di nuovo Gesù mostra il terribile problema del peccato, il peccato che porta alla morte, la morte eterna, la separazione da Dio, e poi Gesù dichiara la via della liberazione, dichiara come si può essere liberati dal peccato. Ed è tramite il Figlio, credendo in Lui come io sono, credendo in Gesù come Dio che può salvare tramite il suo sacrificio. Credendo in Gesù Cristo può arrivare quella liberazione che non esiste al di fuori di Gesù Cristo. Gesù, quando mi avrete innalzato, grazie a Dio Gesù è stato innalzato sulla croce, è morto portando mentre era sulla croce la condanna dei nostri peccati e dei peccati di tutti coloro che si ravvederanno e crederanno in Lui. Era stato risuscitato dimostrando che il Padre aveva accettato quel sacrificio. E quanto è fondamentale comprendere chi siamo di natura, vedere il nostro peccato per quello che è, capire che non possiamo cercare per migliorare, oh Dio mi aiuti e io supererò questo. No, io non posso superare, ho bisogno di confessare, ho bisogno del perdono per essere liberato dal mio peccato, ma c'è quel perdono in Gesù Cristo. Io voglio vedere Gesù per chi è. Io voglio vedere Gesù non come un morto appena appeso alla croce. Io voglio vedere Gesù non come solo un buon esempio da seguire, anche se è l'esempio perfetto. Io voglio vedere Gesù come io sono. Dio incarnato per salvarmi, colui che ha ogni potestà in cielo e sulla terra, colui che ritornerà per giudicare. Voglio vedere questo. Io prego che chi ha Cristo possa trovare gioia. Signore, in Cristo sono stato liberato. E ogni volta che cado c'è liberazione. Ogni volta che cado, sei. Mi rivolgo a Gesù con umiltà, riconoscendo che ho peccato. C'è perdono in Gesù Cristo. O che possiamo gioire in questo, o che possiamo confessare i peccati, o che possiamo proclamare queste liberazioni ad altri. Per la gloria del nostro Dio e la salvezza ancora di altri. Preghiamo. O Padre, grazie, grazie per la liberazione che c'è in Gesù Cristo e in nessun altro posto. Senza Gesù Cristo c'è solo la condanna eterna, non c'è altro. In Gesù Cristo c'è liberazione dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Gesù Cristo, io sono Dio che ha preso forma umana. È venuto per pagare la nostra condanna, per liberarci dalla schiavitù del peccato, quella schiavitù che ci ha fatto tanto male, quella schiavitù che tramite noi ha fatto tanto male agli altri. C'è libertà in Gesù Cristo. O che possiamo vedere il peccato per quello che è e che possiamo vedere Gesù Cristo per chi è e aggrapparci a Lui umilmente, non cercando di nascondere la colpa, ma mettendo tutto davanti a Lui, umilmente accogliendo il perdono meraviglioso che c'è in Gesù Cristo. Glorificati, ti prego, tramite noi. Fa sì che tanti altri possano sentire dalle nostre bocche e possano credere in Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.